dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 15 febbraio 2020. Non si scia, non si mangia, non si lavora, non si esce. L'unica cosa permessa è cercare disperatamente di sopravvivere e ascoltare ancora un'ora e mezza dedicata alle notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'emistudio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Bentornati su Digitalia, cari amici all'ascolto. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pranzo, buon appetito, quello che è a seconda del solito problema.
Buon pomeriggio, no, non ho capito.
No, di pomeriggio. E tutte non me le ricordo.
È poco elegante, è desueto, non è che lo puoi dire subito così.
Ciao Max, bentornato anche te su Digitalia, caro professore.
Eccoci.
Sei in pieno della fase accademica, fai lezioni. Siete sempre online all'università?
Sto precipitando su un piano inclinato che mi spinge verso ben tre corsi, di cui due online, perché stiamo riprendendo, diciamo, soltanto i primi anni in didattica parziale in presenza. Cosa potrà andare storto? Insomma.
Beh, sarà una bella sensazione riassaporare l'odore della cattedra.
La presenza, dici.
La puzza degli studenti, no, non lo so.
Se no, non dire queste sciocchezze, gli studenti profumano, ma il problema è chiaramente il discorso alternato, no? Cioè che metà classe viene in presenza e metà sta a casa, e questo veramente è complicato da gestire.
Certo, gestire la cosa a metà, ci mancherebbe. Ciao Giulio, bentornato anche te.
Eccoci.
Andiamo bene?
Grazie, grazie. Tutto a posto.
Senti Giulio, te tutto in presenza?
Ma allora, noi rapporto con i clienti ormai 99% da remoto e azienda 99% in smart, tutti quanti. Chiaro che alcune persone, soprattutto quelli che fanno un po' più il ruolo commerciale, ci incontriamo di persona. Io vado tutti i giorni, ma in realtà siamo in 2 su 30 persone. Stiamo trovando un nuovo equilibrio. A me l'unica cosa che manca molto è il fatto che anche quando devi raccontare qualcosa... è facile virtualizzare un rapporto che già esiste, perché ti sei conosciuto, ti sei parlato, hai avuto comunque una relazione già umana.
Crearlo da zero,
il primo incontro, da zero, anche proprio la fiducia, che per me è di fatto quello che poi io racconto, è molto difficile.
Lo diceva anche Rocco Siffredi, effettivamente.
Sì, il primo
guarda
approccio,
com'è andata.
Guarda com'è andata, assolutamente, assolutamente.
Il primo approccio così è difficile.
Vabbè Giulio, senti, anticipiamo un po' come primo argomento sta cosa del cavo giallo famoso, eccetera. Come va con la macchina fotografica? Tutto bene?
fa delle foto fantastiche, grazie.
Perfetto, dovete sapere che Giulio gli abbiamo fatto briccare la macchina fotografica, perché al mio stesso modello di macchina fotografica io ho applicato una patch piratata trovata in giro per internet per cancellare.
Ma sicuri che stai sereno?
Io ho detto sei tranquillo, sereno, lui l'ha patchata.
No, ma poi c'era proprio il marchetto russo sotto, quindi non c'erano.
Senti, ma l'ha scritto anche con l'hashtag stai sereno, infatti ho detto ma vabbè.
Non so perché, comunque la mia è qui che funziona ancora patchata, la tua si è briccata, per fortuna la Nikon hanno avuto pietà di te, eccetera. Però, posto questo antefatto, ho patchato la BMW.
Se si brinca la BMW,
sai che io ho comprato la BMW praticamente un mese dopo antefatto. Apple faceva CarPlay con un'uscita solo per display 4/3.
Ti sei ritrovato nella fascia bande nere,
una banda nera sulla destra, in realtà con una scrittina con scritto iPhone di Franco Solerio, e io ho il display largo 16 noni o forse ancora di più, però display stretto. Due o tre mesi prima che io comprassi la macchina, Apple ha al WWDC annunciato che la versione dopo di iOS avrebbe supportato anche i display di qualsiasi forma, anche i display nel cruscotto, per cui con forme strane a fagiolo eccetera, o semplicemente quelli larghi. Io ho detto vabbè, come al solito, tanto CarPlay si aggiorna nel telefono, la macchina lo supporta, festa finita,
certo.
Sono tranquillo, no?
Certo.
No.
Certo.
No, perché poi è arrivato l'aggiornamento, iOS si è aggiornato, nelle macchine più nuove, nella mia macchina niente da fare, continuava a stare stretto con la banda nera a destra eccetera, che è una cosa fastidiosissima, anche perché mentre l'interfaccia utente precedente era fatta per stare nei 4/3, quella nuova, con la scusa che appena c'era lo spazio occupava tutto, hanno un po' ridistribuito, hanno fatto questa schermata dove vedi sia la mappa che il controllo del media player, certo, eccetera, e nella schermata stretta ci sta proprio male. Poi sei lì con tutto sto spazio eccetera, vabbè, niente. Aspetta, dice vabbè, dovranno aggiornare la macchina, il firmware della macchina eccetera, la BMW alla fine esce sul sito ma non si può fare l'aggiornamento dal sito perché non si capisce perché funzionava prima, non funziona dopo eccetera. Vado alla BMW, dico ma non sappiamo, magari la prossima volta che facciamo un intervento in officina facciamo l'aggiornamento direttamente dal computer, quello dell'officina, e vedrai che va a posto. Va bene, vado in... Mi appare la scritta, devi cambiare l'olio dei freni, non mi ricordo. Oh, ti ricordi che abbiamo detto? Sì, portamela che vedrai che va a posto, tranquillo. Intanto le macchine uscite 3 mesi dopo la mia supportano tutte il display largo. Stesso, certo, modello, non è che hanno fatto un modello nuovo, è stesso modello identico di automobile, tutto sparato, tutto perfetto, stessa versione del software, ma loro va bene. Porto la BMW, mi cambiano il liquido dei freni, niente da fare, mi aggiornano il software della macchina, CarPlay, mi sono rotto le balle. Sono andato a cercarne i meandri, eccetera, cosa, mucchio di gente inferocita, tutti quelli che
hanno i russi.
Tutti quelli che hanno comprato la BMW lo stesso giorno, perché pare che il giorno prima e il giorno dopo tutto a posto, ma quel giorno lì non gli andava.
Può capitare.
E vabbè, insomma, ci sono questi sistemi per patchare la macchina, il firmware della macchina, che con i firmware precedenti basta caricarli sulla pennetta USB e attaccarlo alla presa USB della macchina, fai aggiorna e lui ti mette a posto tutte le cose. Avendo aggiornato il firmware della mia macchina per sperare di far funzionare la cosa, io ho un firmware più nuovo, per cui è un pelino più complicato. Insomma, compri sto software che costa $30, 30 euro. Li trovi su eBay, ci sono link, linkati sui forum della BMW, eccetera. Compri un cavo Ethernet, che è un cavo che collega praticamente la presa diagnostica delle macchine, sapete quella che oramai sembra un po' una SCART, sì, e dall'altra attacchi alla Ethernet del computer. Devi far girare, nel mio caso, Parallels o VMware, perché è il softwareino che ti danno gli hackerini delle macchine, è tutto Windows. Dopodiché fai partire questa cosa, lui dialoga con la macchina e col server dei piratazzi, ti fa 3 o 4 reboot della macchina che dici oh madonna mia che cosa ho fatto eccetera,
e alla fine la tua vita, certo,
e alla fine funziona, la macchina si spegne un'ultima volta, il software dice tutto fatto, adesso la macchina ripartirà, la macchina riparte e tam, CarPlay a schermo pieno, tutto il resto funzionante, tutto il resto perfetto.
Caspita.
E il malware che ti hanno piazzato dentro?
Quello lo scopriremo. Certo, lo scopriremo la prima strada, frenata sul ghiaccio.
Esatto.
La prima frenata sul ghiaccio. Però dico io, cioè, una cosa che un software che viene scritto e venduto per 20-30 euro da uno che non c'entra niente con la BMW e che si patcha in 10 minuti. Con un cavo che compri a 20 euro su eBay, su Amazon, eccetera. Ma dico, la BMW non ha un quarto d'ora di tempo di un ingegnere da destinare per dare lo stesso aggiornamento a chi ha comprato la macchina, che è ancora in garanzia, è nuovissima. Una vergogna terrificante.
Ma guarda, sì, io venivo dal mondo Audi e lì erano, devo dire, secondo me molto più bravi a gestire tutta la parte di aggiornamento, tecnologia, anche proprio nel disintermediare un po' la concessionaria nel farti aggiornare over the air proprio la macchina. Quando sono passato anch'io a BMW, devo essere stato fortunato, perché ricordavo che tu ti lamentavi di questa cosa da un po', e nell'ultimo anno non so se hanno fatto qualche investimento o c'è stato qualche cambio di passo, però io ho ricevuto 2 aggiornamenti sull'app che mi hanno introdotto nuove funzionalità di CarPlay una volta che l'ho installato sulla macchina. Ad esempio, uno dei passaggi che mi interessava era far passare le informazioni delle mappe di CarPlay verso il sistema con ad esempio lo schermino HUD, no? Uh-huh. E questo CarPlay lo abilitava, ma non ti bastava l'aggiornamento di CarPlay, dovevi fare anche l'aggiornamento della macchina. 7. Uh-huh. E devo dire, da quel punto di vista sono stati molto bravi. È chiaro che nel limbo di quella fase immediatamente precedente in cui l'avevi presa tu, c'è ancora un disinteresse rispetto al valore dell'oggetto macchina, che è folle, perché non puoi togliere la maintenance su cose così che le consideri marginali, quando oggi diventano invece un motivo anche all'acquisto, quella capacità di integrazione. Quindi,
sì, mentre aziende come Tesla hanno già
hanno
visto,
quello nel core.
Sì, sì, no, sì, che la macchina è come un computer con una serie di periferiche attorno, le ruote, il volante, eccetera, e il nucleo, eccetera, e l'esperienza di utilizzo deve evolvere anche dopo l'acquisto, come siamo abituati ad avere nei computer, per dare un valore aggiunto anche in termini di sicurezza, perché nel momento in cui tu migliori l'autopilota, le caratteristiche, certo, di una centralina, certo, la frenata, o anche una mappa su un display più grande, è una questione di sicurezza, perché è ovvio che è più grande in quel display, meglio vedi e meno tempo stai distratto dalla guida per guardare il display. E questo le altre ditte non l'hanno ancora capito, continuano a smenarsi a cercare di capire perché questi qui vendono il doppio di loro, e pensano che la macchina sia una cosa che ti vendono e poi se ne dimenticano, se non per ripararti i guasti in caso di guasto.
Beh, ma Tesla nasce, no? con una concezione proprio di una nuova generazione.
Max,
no?
Nasce, ma è nata, cosa sono? Saranno 10 anni oramai che Tesla è lì, cioè...
Ma non è facile. Immagina la catena produttiva e decisionale di queste grandi aziende automobilistiche. E mica è facile cambiare completamente la mentalità e far percepire, in fondo, appunto, queste cose sono sempre state percepite, cioè, passato, che... come un gadget. Sì, vabbè, uno mi compra la BMW da 50.000 euro, sì, c'è dentro l'affarino pinco palla,
io credo che non, che non sia
stato
un problema
cambio
di
generazionale.
Io credo che non sia un problema di difficoltà nel cambiare rotta in questo senso. Io penso che sia un problema di difficoltà a percepire questa necessità, perché cambiare non è una cosa che devi cambiare come vengono costruite le macchine. Devi semplicemente il processo di aggiornamento della macchina, eccetera, invece di dire quando esce una novità da Apple, gli ingegneri nelle macchine seguenti devono implementarla entro 20 giorni, devi dire va bene, ci mettiamo 2 ingegneri in più e le implementate anche sulle macchine vendute fino a un anno prima, che sarebbe ridicolo, dovrebbero farlo fino a 4 anni prima, però è una cosa. Il problema secondo me è proprio nella percezione della necessità di fare questo,
nella sensazione che sia superfluo.
Perciò dicevo la catena decisionale, no? È proprio quello che stai dicendo, la percezione dell'importanza di questo tipo di, questo
di
tipo
servizio,
di integrazione,
servizio,
no?
Di
all'interno
servizio
dell'auto.
Sì, è un servizio, cioè oggi ce lo aspettiamo tutti, no? Vediamo i telefonini che si aggiornano ogni anno, se non meno, a seconda dei marchi, dei sistemi operativi, acquistano nuove funzioni, vediamo la macchina come un qualche cosa di interfacciato direttamente con, e ci chiediamo perché non va bene, il cavo è giallo,
certo,
bello.
Nella tua descrizione precedente, questa macchina che si studia a piccia un po' come il reset dei computer,
sì,
pure fa una certa impressione.
Il durante fa un po' impressione, sì, il durante fa un po' impressione. No, mi tranquillizzava il fatto che la BMW ha un'opzione del menu che è reinstallo al firmware di base con cui è uscita la macchina, che quindi probabilmente è in una ROM e la EEPROM la riscrive probabilmente in ROM, e quindi salvo dei disastri della cosa. Però ero talmente incacchiato che piuttosto che tenermi la...
Sì, che l'hai forzata, certo.
Lo volevo provare, volevo anche avere qualcosa da sperimentare per parlarne su Digitalia, e quindi Giulio, adesso tocca a te, Giulio.
Giulio, non ti conviene, ti si brinca la macchina,
quella si aggiorna, poi... sta bene, adesso provo la bicicletta, grazie, ma
va bene.
O sulla ciclette come quella di Biden, no? Potresti provare.
Allora, Google versus Australia introduce tutta una serie di articoli. Io l'avevamo preannunciato, che 2020 e 2021 ancora di più sarebbero stati gli anni della ribellione, gli anni in cui chi ci regala, tra virgolette, questi servizi, questa tecnologia, eccetera, sarebbe passato, tra virgolette, dalla parte del torto.
Avrebbe cominciato a sperimentare la legge del taglione.
Allora, facciamo una premessa. Noi abbiamo e questa probabilmente siamo stati tra i pochi e ce lo dobbiamo riconoscere, ma tanti ascoltatori anche lo dicono, noi abbiamo sempre avuto un punto di vista critico verso il mondo che commentavamo. Molti dei danni che si sono fatti a livello di queste situazioni di multinazionali che da essere incensate adesso vivono di contrasti molto forti sono stati anche un po' dovuti a un modo di raccontare quel mondo come soltanto la panacea di tutti i mali, no? Senza mai vederne anche le rotture verso industrie che già esistevano. Questa situazione in Australia ripercorre un po' tensioni che sono ormai, l'abbiamo detto più volte, fortissime con il mondo del media, in generale con il mondo dei giornali, tra il web, Google in particolare, l'usufrutto di questi contenuti e il modo in cui Google in qualche modo poi trasferisce il valore che lui accumula da questa visualizzazione di contenuto verso il publisher, che chiaramente sta portando una serie di tensioni in più parti del mondo. Nel 2014, se non sbaglio, Google News è stato chiuso definitivamente in Spagna, tant'è che ancora oggi c'è la sezione di informazione su Google Spagna che dice: per consultare contenuti in spagnolo andate a vedere Google News Messico. Ci sono tutta una serie di situazioni di tensione che si stanno risolvendo anche in Italia con una serie di trattative che sono in corso, in Francia l'abbiamo visto con una serie di chiusure d'accordo, e l'Australia sta avendo un approccio meno legato tra virgolette all'accordo privato, ma più ad una regolamentazione che negli Stati Uniti viene utilizzata per fare gli accordi di contrattualistica nel baseball, che è una contrattazione che mette un uomo nel mezzo, un ente regolatore nel mezzo, e punta a dover tra virgolette far vincere la migliore offerta tra le parti. Okay. Quindi si crea una trattativa,
una specie di arbitrato
che consente alla parte, in questo caso dei publisher, anche di associarsi tra loro per spuntare degli accordi migliori. Ovviamente questa cosa è una cosa grande perché non riguarda solo Google, riguarda tutti quelli che in qualche modo sfruttano il contenuto con il meccanismo del linking, il meccanismo classico che conosciamo, ed è una cosa che dovrebbe portare, a detta di Google, alla rottura di internet, come spesso Google annuncia, quindi il fatto che renda insostenibile questo modello. E devo dire, se vedete la pagina di Google Spagna oggi, ancora oggi, loro dicono: il modello non è sostenibile per noi fatto sotto questa cosa, chiudiamo. Dall'altra parte ovviamente invece tutti i publisher non vedono l'ora di poter salire sul carro, di poter fare un'operazione del genere, perché dell'articolo del Financial Times mi ha colpito molto la chiusura che citava due numeri che fanno, probabilmente raccontano più di tutti queste tensioni. Nel 98 di tutta l'industria di investimento pubblicitario, su $2 spesi, $1 era speso in pubblicità, diciamo sul mondo giornali, sul mondo newspaper, sul mondo publishing. Oggi l'8% di tutto ciò che viene speso, di un'industria che vale 500 rotti miliardi di dollari nel mondo. È ovvio che una discrepanza così grossa di valore, che non è che si è distrutto ma si è spostato da un'altra parte, ha creato un qualcosa che non sarà sostenibile neanche con una legge di questo tipo, perché anche le stesse organizzazioni di informazione lo dicono, che non è che queste operazioni salvano l'industria, ma se non altro gli darebbero carburante per reinventarsi probabilmente nei prossimi anni, anche perché dall'altra parte comunque ci sono corporazioni molto grandi, c'è News Corp, c'è Murdoch, ci sono delle situazioni comunque.
Il problema è anche quello del pluralismo, dove in Francia hanno avuto un'avvertenza del genere e hanno risolto con Google, che ha destinato tutta una serie di fondi agli editori, interfacciandosi con i 4-5 editori che fanno l'85% dei contenuti linkati, non solo linkati, sì, perché poi il problema è linkati e rappresentati con uno snippet in pagina Google. E questo non è una soluzione, secondo me. Cioè, una soluzione che permette di mettere a tacere quelli che potrebbero essere i più grossi e i più rumorosi, però costruisce una distorsione enorme nel mercato dell'editoria, perché è ovvio che nel momento in cui tu paghi e ammetti che stai sottraendo del valore, però nel momento in cui lo restituisci solo agli immensi e a tutto quello che può essere ma neanche marginale, perché se prendi solo i top 4 come hanno fatto lì, cioè anche quelli non marginali, ma non so, la stampa locale, cose del genere, automaticamente passano in secondo piano e gli dice: va bene, loro possono anche morire di fame, l'importante è che insomma si rischia.
La trasformazione di questo mondo è una delle problematiche importanti, perché poi come dire, i giornali e tutto quello che è legato con i giornali, appunto avevo una ramificazione capillare che arrivava fino alla Gazzetta del Villaggio,
certo,
per risalire fino a quelli nazionali, e tutto questo appunto è stato poi completamente investito e minaccia di essere spazzato via se non si appunto reinventa completamente. Non so se si può fare il parallelo con quello che però sta accadendo con l'utilizzo dei nuovi media da parte delle stesse testate, no? Cioè, se anche il fatto che, per esempio, la diffusione appunto crescente dei podcast locali, l'uso di, dei social da parte di queste testate in qualche maniera equilibra. C'è uno spostamento dell'investimento pubblicitario da questo punto di vista, Giulia?
Guarda, ancora no. Soprattutto nel nostro paese, in altri paesi i grandi gruppi, New York Times, riescono a fare dei numeri, ma perché hanno quelle scale grandi, in cui anche piccole cose hanno una visibilità importante. Però in realtà il tema è che la sproporzione è molto grande, che comunque non c'è mai stata un'epoca in cui c'è stata più fame di informazione di oggi. Cioè tutti questi editori capitalizzano comunque quantità di traffico grandi, non è che parliamo di situazioni di comunque un bacino ristretto, e che magari restano sul sito anche parecchi minuti. Quindi a partire da questo si percepisce tutta questa grande forza di provare, poi al di fuori di quelle che sono anche delle distorsioni che invece sono da additare agli editori, quindi con spesso l'abbassamento della qualità, articoli, spazzature, eccetera, ma levato quello, messa in campo soltanto la parte, diciamo, che funziona. Il tema è proprio che oggi un utente vale meno di una copia acquistata. Questo è il tema.
Certo.
Questa grande sproporzione che non rende possibile fare quella scalabilità non ti permette neanche poi di investire su nuove forme di sostentamento, perché poi chiaramente fai fatica a sostenere un modello che dovrebbe parlare a tanti, ma hai soldi per parlare a pochi. A me ricorda tanto, cito un esempio che mi colpì molto all'epoca, quando il New York Times ancora non aveva fatto la grande transizione digitale, loro volevano combattere l'abbattimento, la diminuzione delle copie vendute, facendo un investimento, credo anche di diversi milioni di euro, per fare dei secchi della spazzatura nella Central Station di New York, dove chi buttava il New York Times del giorno nessun altro poteva riprenderlo per leggerselo dopo sul treno. Ma erano dei secchi, diciamo, con la fessura stretta per fare in modo che il giornale rimanesse dentro, no?
Ok.
È questo che io addebito all'editore di allora, cioè la risposta a un mondo che stava cambiando, e parliamo del New York Times, era faccio il secchio più stretto, e recuperare, aver lasciato quel grande spazio libero in quegli anni ha creato questa distorsione, per cui da una parte capisco, perché la vedo tutti i giorni, che è una grande... grande sfida, veramente sproporzionata tra due settori che comunque hanno bisogno l'uno dell'altro, perché non c'è traffico sull'editore se non c'è Google, ma anche Google fa meno traffico se gli editori cominciano a non esserci, perché poi il problema è per entrambi. E dall'altra parte però c'è un'editoria che ha dormito per 20 anni, e questi sono i risultati.
Eh sì. Con tutta una serie di corollari. Prima Max parlava della cercare di fare pubblicità su internet per portare gente anche sulle realtà minori, però poi torni di nuovo in braccio a Big Tech, alle distorsioni della pubblicità online. C'è il discorso di nuovo di riuscire a sfondare il paywall, no? Chi è che sfonda il paywall? Il New York Times, che oggi fa una marea di profitti ma perché il New York Times? Quanti altri riescono ad abbandonare o a minimizzare l'importanza della pubblicità, degli ads su quello che pubblicano, come ha fatto New York Times? Praticamente nessuno. New York Times è sulla bocca di tutti, ma ha semplicemente dimostrato che chi è in cima alla piramide può farlo. Che la cosa sia alla portata di tutti per ora è tutto meno che dimostrato, anzi direi che è quasi lampante che o sei in cima alla piramide alimentare oppure resti schiavo di Facebook, di Google.
Sì, soprattutto per un tipo di informazione generalista, perché spesso quando si cita questi esempi si citano informazioni d'eccellenza, ma non tutta l'informazione può e deve essere solo informazione d'eccellenza. Esiste anche l'informazione generalista, che ha una sua dignità assolutamente al pari livello del resto dell'informazione, e che però ormai non ha più valore sul mercato.
Certo.
Questa cosa è molto complicata.
Certo. Se rimaniamo nell'ambito di Big Tech dalla parte del torto, Apple è stata multata in Australia per aver ingannato i suoi utenti, e Google in Francia per aver anche lì ingannato
abbastanza platealmente i suoi utenti, no?
Sì, racconta un po', Max.
In Francia la situazione che è stata messa in evidenza è il fatto che Google aveva sostanzialmente adottato, senza renderlo evidente, un sistema di classificazione degli alberghi, sai, quello appunto, sì, 3 stelle, 4 stelle, 5 stelle, che siamo abituati a guardare per stabilire la categoria, no? Si dice qui in Italia, del tipo di servizio a cui aspiri, e di fatto ce n'è una ufficiale stabilita da criteri, credo addirittura impostati da un ente pubblico per legge, comunque in Francia, e Google, senza avvisare gli utenti, di fatto invece applicava dei criteri diversi che portavano poi alla sottoclassificazione, da quello che capisco, o alla sovraclassificazione. Invece Apple in Australia ha fatto il solito giochino che conosciamo bene, cioè aveva praticamente fatto intendere agli utenti che non avessero diritto alla riparazione, alla sostituzione eventualmente dei loro dispositivi che fossero incorsi in errori di fabbrica, il famoso errore 53, se non ricordo male, e dicendo che questo non era possibile, cioè che non potevi accedere ai servizi di sostituzione se il tuo dispositivo, per un qualunque motivo diverso, era stato manomesso, tra virgolette,
riparato
da terze parti, per esempio,
da officine non autorizzate.
Ti si rompe il vetro, no? Sì, e tu, sì, banalmente non vai a Apple Store a farti pagare 200 euro un vetro, ma vai in uno di questi circuiti alternativi, e quindi c'era stata questa, sì, sì, abbastanza sottile, no?
Sì.
Diciamo, campagna per la quale ti rifiutavano la sostituzione del dispositivo per errori di fabbrica, diciamo in qualche,
insomma,
maniera ingannando gli utenti. Quindi i nostri giganti della,
i
tecnologia,
segnali sono,
stanno
tanti,
dimostrando sempre peggiori,
e
eh?
Sono sempre sotto, sono sempre più l'occhio sotto il mirino. In North Dakota addirittura c'è una legge in fase di approvazione che impedirebbe di fatto a Apple di distribuire, anzi di impedirebbe a Apple di obbligare i suoi sviluppatori a distribuire esclusivamente tramite l'App Store nativo, con un certo
preoccupazione da parte di Apple,
una grossa preoccupazione da parte di Apple, ci mancherebbe, perché poi, e anche tutta una serie di commenti. A me è piaciuto molto l'articolo di Cory Doctorow,
bellissimo,
che è antecedente, del 4 gennaio, questo però si ricollega molto a questa visione, no? di sicurezza. Apple dice: se scardinate il modello App Store, noi non siamo più in grado di garantire la sicurezza dei telefoni. Il iPhone è, potete star tranquilli di gestire l'account bancario, perché noi abbiamo il controllo totale, abbiamo l'ultima parola se un'applicazione può essere installata o meno. Doctorow lo definisce neofeudalesimo digitale. Dice: l'utente è come il contadino del tardo medievale che è alla mercé dei briganti di turno che girano, a meno che a un certo punto non arrivi un feudatario,
esatto,
feudatario che dice: va bene, le tue terre fanno parte del mio feudo, tu mi dai quello che devi, eccetera, e io mi occupo della sicurezza di tutti quelli che sono all'interno del mio feudo. E questo avviene su Google, avviene su Apple, avviene in tutti questi ambienti, eccetera. E ha una certa...
Bellissimo il fatto che poi lui va ancora oltre e dice: sì, il feudalesimo era a un certo livello, ma in realtà qui siamo proprio servi della gleba, no? Cioè siamo addirittura schiavi, diciamo, perché nel feudalesimo c'è una sorta di scambio, come abbiamo appena raccontato: tu mi difendi e io ti do una parte dei frutti del mio lavoro. Viceversa, nei servi della gleba, tu sei il padrone, io sono il tuo schiavo, praticamente quello che faccio lo decidi sempre e solo tu, in cambio comunque del fatto che in qualche maniera mi difendi.
Questo ovviamente non coinvolge solo Apple, ma coinvolge di fatto quest'ultima constatazione deriva dal fatto degli agreement che noi tra virgolette firmiamo quando accendiamo uno qualsiasi dispositivo o quando accediamo a uno qualsiasi di questi siti, che dice che noi di fatto siamo solo licenziatari e non proprietari del dispositivo, del software, e che quindi alla fine dei conti non abbiamo diritto ad alcuna proprietà, esattamente come i servi della gleba. E ci sta, effettivamente.
È bella anche questa descrizione, no, dei diversi feudi, no? Perché appunto non è solo Apple, è Apple e Google e Microsoft, sono tutti quelli che ti dicono: guarda, oggi non c'è difesa, non sei in grado di difenderti dai banditi della rete, quindi da questo territorio selvaggio in cui internet sembra essersi trasformata, tra hacker russi e malware cinesi e via così, ti posso difendere solo io a patto che sei all'interno del
mio recinto. Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda anche un'epoca storica molto particolare in cui il discorso era molto simile. Si diceva: siccome andare in giro è molto molto pericoloso perché potresti prendere un virus e morire, decidiamo noi se puoi lavorare o meno, ti diamo un numero,
puoi uscire di casa oppure
esatto. È un'epoca storica, non so se ve la ricordate.
Vagamente.
All'inizio del millennio
ti davano quelle cose, si mettevano davanti alla faccia colorata.
Esatto, è proprio così. Ma
mi colpisce comunque nell'ecosistema Apple il fatto che comunque loro abbiano in casa, ci sia in casa macOS, che comunque invece è una piattaforma, per quanto molto più ristretta e chiusa, che comunque resta una piattaforma aperta, dove il concetto open di sicurezza è sempre stato garantito. Quindi porre dentro casa una giustificazione del genere quando hai un'altra piattaforma che il mercato ti riconosce come così sicura
è il discorso che è più facile fare i poliziotti in uno stato di polizia, no? iOS è uno stato di polizia. macOS sta diventando sempre via via più uno stato di polizia, perché se guardiamo le restrizioni incrementali di macOS oggi per riuscire a installare un driver che non sia ultra approvato da Apple,
sicuro?
Devi prendere il computer, smontarlo, cambiare un condensatore, rimontarlo.
Se ce lo vuoi metticelo, ma noi però
fare tre volte il reboot, fare tre giri su te stesso, cioè è un
No, a me quello che ha colpito del bill del Nord Dakota è il passaggio che loro sottolineano, in cui la sicurezza è garantita non dal sistema di distribuzione ma dal sistema di verifica. E quindi tu potresti dover ricevere l'eseguibile dell'applicazione, puoi continuare a verificarlo, ma poi come lo distribuisci decidi te. Il che anche qui ha una sua ragionevolezza, perché ovviamente il tema lato Apple è quello delle revenue e del controllo centralizzato anche del sistema in app purchase e compagnia. Mantenendo però un sistema di verifica per cui comunque tu hai una sorta di certificato che garantisce il fatto che l'app sia stata controllata e poi te lo distribuisci sullo store A, B, C o D o dove ti pare, avrebbe molto senso. Quindi anche qui sarà interessante vedere come evolve.
Cioè, vedresti come possibile uno spezzettamento come quello che qualcuno ha paventato per Google e per Facebook, no? Dire ad Apple: no, tu Apple non vendi più perché hai un monopolio e su queste macchine, su queste cose, per cui tu, se vuoi garantire la sicurezza, puoi obbligare tutti gli store alternativi che vogliono pubblicare qualcosa sul tuo telefono a passare attraverso di te per l'approvazione che siano sicuri e non virus, eccetera.
Esatto.
Ma poi tu devi restituire la cosa allo store di terze parti e permettergli immodificato di pubblicare quell'eseguibile e di venderlo loro. Beh, sarebbe una bella botta.
È una transizione naturale di un mercato che non voglia diventare totalmente chiuso e monopolistico, no?
Quando ci sono queste tensioni sotto, quando cominci a vedere che cominciano a rendere possibile mettere Spotify come player musicale di default, cominciano a mettere
quello ha iniziato a farlo sotto pressione dell'antitrust adesso, perché vedo più punti abbiamo per i nostri avvocati quando andranno a discutere. Voi dite antitrust, si può scegliere questo, si può scegliere quello, eccetera.
Sarà così anche in questo caso.
Vediamo se molleranno l'osso, perché quello è un osso grosso, no? Perché poi
quello è un osso
distribuzione
grosso,
del software, vendita del software, in app purchase, pagamenti digitali, eccetera. Quello lì è è il capitolo con cui Tim Cook gonfia il petto di fronte all'assemblea degli azionisti. Vedete, le macchine non abbiamo inventato niente di nuovo di fantascientifico, ma ricavi dai servizi più 50% tutti gli anni, per cui confermatemi.
Ma io spero che sia una cosa che porti una tensione a rimigliorare il servizio, nel senso che a mio giudizio oggi certo. L'investitore è rotto. Applicazioni
tanti anni, lo diciamo,
non dà un valore aggiunto, certamente
zero.
Certamente, certamente. Non ti permette trovare l'app migliore, non ti permette
zero.
Le recensioni sono a cacchio, spesso false o pagate o cosa. Certamente
la pubblicità è fatta male. E in un momento come questo, dove invece ci dovrebbe essere un'abitudine a vivere dentro quell'ecosistema, io devo dire,
sì.
Per esempio, adesso ho comprato il Mac nuovo, tutte le app nuove che ho comprato sono di sviluppatori indipendenti.
Sì.
È così.
Sono d'accordo con te. Pensa a fare questo discorso però 3-4 anni fa, sarebbe stato impossibile. Vabbè, per cui insomma, Diego Faber, interessante per tutti gli appassionati di tecnologia. Queste sono le recensioni di Digitalia su Apple Podcast e in altri ambienti. Sempre super, già zia Dax dice sempre di grande interesse e competenza, una garanzia da anni, l'ultima puntata anche super divertente, la battuta chissà dov'è la nostra valigetta per il lancio dei Raudi tricolore. Sai che non me la ricordavo questa di...
come
sì.
Mi ha fatto letteralmente morire a ridere, grazie ancora, settimanalmente imperdibili Sandy. Grazie a te Sandy, grazie a Diego Faber, grazie a tutti quelli che ci lasciano le recensioni, sono utilissime per promuovere Digitalia e farla conoscere a sempre più digitaliani e anche per salutare la mamma, perché vedete che le più interessanti, le più belle le leggiamo in trasmissione, per cui se avete un'idea bella per una recensione e volete salutare la mamma, fatelo e verrete cosati. L'attacco hacker all'acquedotto in Florida, Luca. Ricordo bene, in Florida.
Mamma, sì. Ragazzi, in Florida, sì. Città di Falls, qualcosina.
Un po' una notizia gonfiatina, nel senso che uno dice attacco hacker, dice i terroristi dell'ISIS si saranno introdotti nel software dell'acquedotto, avranno fatto chissà quale macello, eccetera. Invece c'è qualcuno che ha scoperto che il software il computer dove girava, che aveva accesso al sistema SCADA di controllo dell'acquedotto municipale, aveva installata una copia di TeamViewer con le password di default.
Ecco, e quindi un grande classico.
Si è collegato e ha provato a smenare un pochino di valori, semplicemente. Ma anche il valore, te lo dice anche quello che era 100, era 110, è diventato 11.110.
11.000, cioè, sì.
È
sì,
ovvio
sì.
Che lì è qualche ragazzetto che faceva delle prove a dire ma dove sono combinato, e si sentiva come Matthew Broderick in War Games. Però
no, è chiaro che se fosse stato un vero attacco hacker probabilmente sarebbe stato estremamente più sofisticato e più visibile, no?
A me Max ha colpito il fatto che si citava nell'articolo il fatto che comunque anche se non fosse stato scoperto le procedure analogiche di verifica dell'acqua avrebbero comunque reso...
E ce lo vogliamo augurare.
È molto bello, se volete c'è un... ero andato a studiarmelo per altri motivi, per capire perché serviva l'addolcitore in casa, perché tutta una serie di cose, come funzionava eccetera. Sono andato a vedere su Wikipedia, c'è una serie di articoli sul trattamento delle acque potabili che è interessantissimo. Il trattamento delle acque potabili, uno pensa, dice arriva l'acqua dalla fonte, fanno una filtratina, dopodiché lo distribuiscono, ci mettono un po' di cloro e ci mettono un po' di cloro e lo distribuiscono. Invece è una cosa molto complessa, con una serie di passaggi, sia di filtrazione fisica sia di procedimenti chimici, molto molto complessa non complicata.
Ed è una delle cose che comunque da tempo ha l'attenzione in termini di sicurezza, perché l'avvelenamento degli acquedotti
E quel tipo, poi sono possibili tutta una serie di avvelenamenti che probabilmente non verrebbero tracciati, anche semplicemente andare a immettere qualcosa a valle del trattamento da parte dell'acquedotto certamente potrebbe combinare dei casini micidiali, ma il malfunzionamento invece di uno dei componenti di trattamento delle acque verrebbe rilevato. In questo caso era il dosaggio della liscivia, che è semplicemente che è soda caustica, idrossido di sodio, che viene utilizzato in uno dei passaggi quando l'acqua ha un certo tipo di caratteristiche, l'acqua di origine, aumentare la concentrazione rende ovviamente fortemente alcalina l'acqua, però il controllo sul pH dell'acqua in uscita, credo che sia una delle cose, una delle prime cose che sono state inventate quando sono stati modernizzati gli acquedotti e inventato il trattamento dell'acqua, per cui ecco.
L'articolo probabilmente ha un intento un po', come dire, scandalistico, no?
Sì.
Perché il momento in cui c'è questa grande sensibilità in assoluto e forse anche, come dire, di aumentare comunque la coscienza.
No, ci sta.
Se lo vogliamo guardare in positivo, di rendere un po' tutti più consapevoli del livello di rischio che sta crescendo rispetto a possibili attacchi hacker su sistemi vitali.
A proposito di
canto,
Giulio, volevi aggiungere qualcosa?
No, aggiungevo soltanto dicendo il fatto che all'interno di un ecosistema analogicamente così ben progettato e strutturato, la parte di cyber security dovrebbe ispirarsi probabilmente da questo mondo più analogico nelle sue procedure, perché il fatto che ci sia un computer con TeamViewer in chiaro dentro un ecosistema così ben strutturato lascia pensare di come una cosa così sensibile non abbia preso da infrastruttura lo stesso tipo di attitudine e attenzione, introducendo delle falle, certo, dove non erano presenti, e questo è interessante.
Probabilmente avevano salvato la password su WhatsApp o robe del genere, come invita a fare il Corriere. Ne parliamo tra poco. Prima dobbiamo ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate ogni soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare sulla rete. Tempi di pandemia, tempi di lockdown, si soffre tutti, ne soffre il lavoro, ne soffre il commercio. E beh, se hai un negozio oggi sono tempi durissimi, no? La gente sta in casa, ha paura di uscire, o addirittura ti fanno chiudere, eccetera, il tuo guadagno se lo pappa Jeff Bezos. Abbiamo visto i risultati negli ultimi mesi. Quante volte vi ho detto, chi non ha bisogno di un sito web una volta nella vita? Ecco, per un commerciante quella volta nella vita è questa, perché un sito web per vendere la merce fa la differenza tra lavorare e stare chiusi, oppure lavorare senza nessuno che arriva dentro perché hanno paura del virus o perché non possono uscire di casa o cambiare comune. Per cui apri un account Squarespace, scegli un tema che sia adatto alla merce che vendi, ce ne siano tantissimi tutti a livello professionale, crei le varie pagine semplicemente col drag and drop, trascinando i vari moduli che Squarespace ti mette a disposizione senza installare neanche un singolo plugin, per cui immagini, gallerie, mappe, video, ovviamente testo, strumenti di vendita online, carta di credito, carrello, inventario, checkout, eccetera. Fai tutto col drag and drop e poi inserisci i tuoi contenuti, qualche foto ai tuoi prodotti, magari li prendi dal sito del produttore che tanto non ti fa causa per il copyright se quelle foto le usi per rendere lui più ricco, per vendere i suoi prodotti, e li metti online. Provatelo gratis. Oltre a essere facilissimo da usare, non vi serve neanche la carta di credito, per cui è una prova senza perdere niente. Siete lì in negozio che non fate niente, che aspettate che entri il cliente, e beh, provate, che finisce che nel giro di pochi giorni avete il negozio online e ricominciate a vendere. Squarespace.com/digitalia per la trial gratuita. Se alla fine non vi serve, non avete messo la carta di credito, per cui nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, ricordatevi di utilizzare il codice coupon Digitalia, che dà diritto al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Digitalia, codice coupon. Grazie Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, questa roba del Corriere mi ha lasciato veramente di sasso, e non solo.
Ti vuoi mandare i messaggi da solo su WhatsApp?
Sì.
Questo è tutto.
Corriere della Sera.
Le cose importanti.
Sezione tecnologia.
Quindi con persone che se ne intendono.
Sezione tecnologia. WhatsApp, il trucco per inviare i messaggi a se stessi e perché farlo. Basta un semplice trucco per creare un archivio in cui salvare messaggi, vocal, foto e video. L'ho visto, ne parlavano su Facebook e animatamente discutevano che era la fine del mondo, il non plus ultra, eccetera. E ho un attimo ingaggiato un po' di discussione con
chi ci aveva mai pensato?
Con un carissimo amico che è un avvocato. Lavora in una compagnia di assicurazione di altissimo livello, fa tutti gli studi delle statistiche, le cose, eccetera. Cioè è una persona coltissima, intelligentissima, eccetera. E per lui era normale salvarsi degli archivi di media importanza, certo, non una roba di lavoro, del datore di lavoro, eccetera. E nel momento in cui gli ho detto, ma guarda che cioè è il modo migliore per perdere qualche cosa, nel senso i backup di WhatsApp sono la cosa meno sicura dell'universo, basta che ti caschi il telefonino in una pozzanghera e rischi di averlo perso, non ti dà garanzia di sicurezza, non te lo ritrovi su tutti gli altri tuoi dispositivi. E la risposta è, eh sì, è facile criticare per voi che di digitale ne capite. A me mi ha fatto...
No. Da rizzare i capelli in testa più dell'acquedotto.
Sì,
eh.
Sì, nel senso che io posso capire che la persona che non nasce appassionata di tecnologie e messa in mano un telefonino con uno strumento come WhatsApp che usa tutti i giorni eccetera dica vabbè, se mi mando un messaggio a me stesso quando torno a casa questa cosa me la ritrovo eccetera, però di lì in avanti può anche incuriosirsi, o se qualcuno gli dice guarda che questa cosa ha dei rischi importanti, se tu ci metti sopra un elenco di cose importanti da fare e la perdi non sarà la fine del mondo, ma l'hai persa con un altro software che addirittura è installato sul tuo telefono, puoi fare la stessa cosa, avere il backup, trovartelo su tutti gli altri dispositivi, se perdi il telefono che ti casca in mare ne compri un altro, metti il tuo nome e la tua password, ti ritrovi la stessa nota. Cioè dovrebbe venirti l'idea cavolo vado a vedere, e invece no, perché oggi ancora per la tecnologia c'è la scusante che è una roba per iniziati, che è una idiozia. È un'idiozia colossale. Sono.
È molto strano. Quanti anni ha il tuo amico?
Ha una cinquantina d'anni.
Vedi, è un fatto generazionale.
Ma non deve essere un fatto generazionale, non lo deve essere. Cioè, questo è analfabetismo funzionale. Cioè, sono persone che riescono a funzionare e a vivere nel digitale e nella vita di tutti i giorni che oggi compare. Nell'analfabetismo più totale, che vuol dire che finché tutto è perfetto e funziona bene, non c'è problema. Ma poi succedono i disastri, perché? Perché ho usato la password di default di TeamViewer, non l'ho disinstallata e ho messo la password sulla scrivania 1, 2, 3, scritta 4. In chiaro a penna, eccetera. E tutto questo non è scandaloso, cioè l'amico puoi spiegargli e lui alla fine lo capisce e cosa. La cosa scandalosa è che una pagina del Corriere della Sera, primo quotidiano nazionale, sezione tecnologia, inviti la gente a fare una roba del genere. Cioè la pagina di tecnologia del Corriere della Sera dovrebbe invitare la gente a non fare una cosa del genere, dovrebbe descriverla, dice è diventata una roba di costume, lo fanno tutti, ma occhio ragazzi perché è un casino, vi tagliate le balle da soli. E invece no, vi insegniamo il trucco e perché farlo, e non lo so.
Sì, secondo me c'è quello che dici tu, è una grande leggerezza nei fondamentali, nel senso che quello che è semplice, è conosciuto.
È la ricerca anche qua di una cosa che attiri l'attenzione basandosi proprio su questo aspetto di analfabetismo di cui parli. No, è un po'. Non faccio il nome di un famoso articolista del web che infarcisce tutte le cose che fa, no? Con. Dai, siediti 5 minuti e facciamo quello che dovresti fare in questo momento. No, è chiaro, cioè perciò dico non ho fatto il nome perché non è un paragone corretto.
Beh, però ecco, lui cerca di rimediare in qualche modo a questo analfabetismo.
C'è un'attività informativa molto dettagliata, quindi da questo punto di vista va bene. Però il tono, io mi volevo rifare, volevo evidenziare il tono di un articolo come questo. È molto simile, c'è un tono di una falsa colloquialità, scusami, che quindi è un po' come far vedere dai, diciamo siamo nell'epoca del digitale, ma ti faccio vedere io con WhatsApp che è la cosa più diffusa del mondo, come le cose, puoi fare cose divertenti, trascurando tutto l'impatto di sicurezza e di opportunità di queste
cose. Ma anche
cose
di funzionalità, perché anche di funzionalità.
Invece sono la parte formativa che uno si aspetterebbe da una testata seria. Ecco,
questo. È certo.
Questa è un po' la cosa delicata.
Vabbè, meno male che qualcuno ha pensato alla modalità ubriaco. Questa Max l'hai messa tu, raccontami un po' cos'è la modalità ubriaco.
È bellissima, è bellissima la modalità ubriaco, hai capito che cos'è? Tu dici, guarda, può essere che tu, io sto cercando di entrare nel personaggio che fa questa cosa, no? Tu vai a ubriacarti. fatti.
Ma perché?
Va bene, cioè, okay, vai a bere, dai. Cioè, non è che ci vai apposta a ubriacarti.
È quello il problema.
Diciamo, però, voglio dire, magari sai che poi tendi a essere un po' sopra le righe. E quindi che cosa fai quando sei sopra le righe? Cominci a mandare messaggi improbabili alla gente, giusto?
Al capo che ti ha licenziato, alla ex moglie, cose del genere.
Ok. E allora che cosa faccio io? Ti do la modalità ubriaco. La modalità ubriaco vuol dire quando sei sobrio, però pensi che potresti ubriacarti, ti costruisci una sorta, chiaramente, quindi di cassaforte in cui chiudi le cose che sai che non dovrai usare quando sei ubriaco, butti la chiave, cioè, in modo che... E tutto questo dove è successo? In Cina.
In Cina? Forza. Ah, in Cina?
In Cina. Ufficio brevetti della Cina.
Ah, perché dici per forza? Capito?
E perché
si ubriacano di più?
No, perché è un mondo talmente variegato dove la gente evidentemente sta così repressa in alcuni aspetti che poi quando su... Perché io dico, ma scusa, ma tu se ti andassi a ubriacare, poi la prima cosa che ti viene in mente è mandare i messaggini alla gente.
Sì, vabbè, ma quello può capitare. Quando sei ubriaco perdi il controllo, poi immagino che puoi fare le cose più nefande.
Col telefonino.
Beh, guarda, io quando avevo 16 anni, 17, avessi avuto il telefonino, probabilmente oggi non sarei qui, sarei in carcere.
Ok. Ah, vabbè, avete questo uso. Però, io sono più analogico. Quando
però, ubriaco, ecco, questo presuppone una programmazione delle proprie ubriacature che, è al di fuori, secondo me, dell'esperienza comune. Cioè, O sei un alcolista seriale, se no, cioè, esci con gli amici 10 volte, una random ti ubriachi. Allora non è che tutte le volte che esci con gli amici ti devi tarpare il telefonino perché forse ti ubriachi e rischi di fare la telefonata.
Era Google.
No, ma dai, cioè.
Era Google che aveva fatto la modalità ubriaco sulle mail, che dovevi rispondere a un questionario prima di spedire.
Non me la ricordo.
Mi ricordo su Gmail che tu potevi attivare, c'era questa estensione che tu potevi attivare
prima di mandare sta mail,
un quiz di matematica.
Esatto, e quindi a seconda di quanto sei ubriaco non riesci a sbloccarla. Sì, ma non capisco la programmazione della cosa. Cioè, se l'intelligenza artificiale è in grado di capire che sei ubriaco e che quindi interviene lei e te lo attiva lei quando sei ubriaco, posso capire.
Se fosse in grado di capirlo, ti venderebbe qualsiasi cosa.
Guarda, cioè, tu attivi una roba del genere, non lo so, poi ti ubriachi davvero e fai un casino, c'è la premeditazione. Può essere utilizzato contro di te, dice.
Ma
no,
è un fatto preventivo. Tu dici, sai, non si sa mai, magari gli amici cattivi mi fanno bere un bicchiere.
Non solo
in
ha
più
investito quella suora povera sulle strisce, eccetera, guidando in macchina, ma ha messo la modalità ubriaco ed è uscito di casa volontariamente in macchina già sapendo che si sarebbe ubriacato. Cacchio, è un aggravante terrificante.
Ah, questo sì, può essere usato come prova contro di te, l'attivazione della modalità ubriaco, sono d'accordo.
È pericolosissimo,
Sì, sì. Come quegli altri che hanno fatto col telefonino, quello che l'hanno beccato... per l'omicidio della moglie,
ha beccato
col contapassi
come hanno fatto non lo so, non ho approfondito, però vabbè.
18 passi verso la morte,
d'altra parte se l'orologio riesce a capire quando ti stai lavando le mani, probabilmente riesce che le coltellate dice,
stai pugnalando qualcuno.
No, vabbè, ma lui là aveva detto che lui era andato a dormire, non si era mai mossa, capito? Proprio sembra un giallo costruito apposta. Colombo. Cioè, l'hanno sgamato col contapassi che non era vero, nell'ora in cui lui ha detto che era fermo non era fermo ma stava camminando. Ovviamente non è l'unica prova, non è l'unica prova.
Vabbè,
io sti telefonini li dobbiamo buttare.
No, certo, ci manca. Uno non si può neanche più ubriacare o uccidere la moglie in pace. È ovvio.
Non puoi assaltare il Campidoglio. No, cioè,
è un caliente.
Non ci si fa la gitarella con gli amici. Si trova, va nel Campidoglio. Dico, entriamo.
Subito uno in New York Times che ti traccia e basta.
E te beccano con sti telefonini.
Che poi è utile, no? Perché c'è l'app con la mappa del Campidoglio. Che poi sai, quando salti ti puoi perdere o cose del genere, quella,
recensioni,
quella con i vini, la tabella dei vini per ubriacarti bene di classe, la cosa del piccolo chimico per farti le dosi di eroina senza andare in overdose, cioè sarebbe anche utile il telefonino, ma se lo usi poi ti pinzano e basta.
Sì, non è cosa, non è cosa.
Certo, certo. Cioè, ci sarà anche quello per gli l'app per gli assassini, killer planner, una roba del genere ci sarà, ma no, per quello
dai,
si usa.
Non dirlo, se no in Cina fanno il brevetto,
ci
subito.
Si manda il WhatsApp da soli con il promemoria per come uccidere la
ricordati moglie. Ricordati di uccidere la moglie.
Un ottimo utilizzo secondo il Corriere della Sera. L'euro digitale in risposta alle big tech. Che cos'è l'euro?
Sai perché ho messo sta notizia?
Perché l'hai messa?
Perché leggendo questa notizia dentro c'è pianificato in 5 anni l'euro digitale.
In 5 anni?
A me, okay. In 5 anni. A me sta cosa mi ha fatto morire dal ridere. Ho detto fra 5 anni secondo me qui saremo nel quantum computing più spinto.
Esatto.
E questi stanno ancora a pianificare l'euro digitale.
Certo.
L'ho presa un po' alla leggera. Niente, la Banca Centrale Europea ha detto ma visto che Google, i soliti quattro, non Google, ma... stanno facendo il monopolio anche delle vendite dei pagamenti digitali e allora noi ci inventiamo l'euro digitale in modo che i pagamenti digitali li gestiamo noi con il sistema bancario tradizionale.
Ma c'è, ok, però
non riesco a capire manco io a che gli serve l'euro
adesso
digitale.
Te lo spiego io. Serve una cosa molto democratica, perché serve come ultimo terminale di pagamento, come fosse l'ultimo miglio della Telecom. Oggi l'ultimo miglio dei pagamenti, a meno che non usi la tanto vituperata carta moneta, è in mano di fatto a banche e intermediari che si sono messi lì a metà di una transazione dove sinceramente ci poteva essere un servizio, ma non doveva esserci una cosa, e si va verso forme sempre più strette di obbligo, no? Obbligo perché dobbiamo combattere l'evasione fiscale, obbligo perché dai, vi facciamo la lotteria degli scontrini così siete contenti, eccetera eccetera, per cui e estraggono un valore che non dovrebbe esistere in una transazione, perché di fatto no, potrebbe essere,
se lo
benissimo.
Fai con la carta moneta non c'è il valore,
non invece. C'è valore di fatto, no, se fosse una cosa facoltativa, visto che si va sempre più verso un'obbligatorietà al di sopra di un certo limite, non puoi usare il contante, se ti becco con più di 1.000 lire in tasca ti metto le manette, cose del genere, diventa obbligatorio. E allora perché ogni singola transazione tu ti devi cuccare delle cifre, peraltro grazie al fatto che i circuiti non sono in una vera concorrenza perché sono estremamente pochi, delle cifre anche rilevanti, visto che il trasferimento elettronico del denaro è automatico e gratuito oramai in tutta Europa da 10 anni, perché fai un bonifico tra 2 conti correnti in Europa, le commissioni sono zero, sposti dei beep, non dei bit, non dai fastidio a nessuno, dovrebbe essere lo stesso tipo di cose. Allora avere un intermediario pubblico gestito dall'Europa con un borsellino che tu dice bene, tu hai un borsellino limitato, non vogliamo fare una cosa di investimenti, non vogliamo entrare in competizione con le banche di investimento eccetera, tu ti fai un bonifico dal tuo conto di San Paolo al tuo conto euro dollari, euro digitale o cose del genere di 3.000 euro che è il massimo che puoi caricare, e quel bonifico come tutti i bonifici è gratis. Dopodiché con la tua tra virgolette carta di credito, con la tua wallet digitale, chiamalo come vuoi eccetera, caricato sul tuo telefonino, vai a fare la spesa o vai a pagare il caffè, e è come se tu facessi un bonifico, non c'è nessun ricarico, non c'è nessuna cosa, tu non devi girare con i soldi, facciamo così la caccia, la guerra all'evasione fiscale senza fare per forza arricchire un banchiere di Ginevra a caso.
E quindi è cosa buona.
Secondo me è cosa buona. Poi certo, che oggi se ne parli e si dica tra 5 anni arriviamo, è una cosa assurda.
Dai,
è una cosa terrificante, invece, come vuol dire, vogliamo farvi vedere la volontà politica di farlo, ma non vogliamo farlo troppo in fretta perché daremmo fastidio alle banche, è ovvio, è chiaro. Oggi cioè, la tecnologia che c'è, se ci mettiamo dentro facciamo in 4 mesi una beta e nel giro di un anno lo distribuiamo a tutta Europa. Abbiamo fatto un cacchio di vaccino contro un virus mai visto in 3 mesi, non riusciamo a fare un cacchio di sistema di pagamento digitale in... No, ecco, vabbè, però secondo me...
L'idea, ecco, non mi ha chiarito molto, che io veramente non capivo bene, diciamo, perché ci fosse questa,
quello può essere un poi che sia fatto per quello, io non lo so, poi può darsi che lo facciano e facciano comunque le commissioni in modo da non impoverire troppo i poveri banchieri, ci mancherebbe, però secondo me l'utilità potrebbe essere quella. Max, questa è per te.
Cosa?
La NASA manda un computer sulla stazione spaziale internazionale, computer non sviluppato dalla NASA, ma un computer di come dire, commerciale, eccetera, per portare sulla stazione spaziale internazionale l'intelligenza artificiale. Se avessero avuto un minimo di senso dell'umorismo, l'avrebbero chiamato HAL.
Ma perlomeno, invece, come l'hanno chiamato? Edge.
Qualcosa,
è un edge computing.
No, è edge computing. No, non è.
È un edge computing, non c'entra niente. No, l'ho scambiato per il nome.
No, è l'aggettivo. È una collaborazione tra Hewlett Packard e NASA. Spaceborne Computer 2 si chiama.
Ah, vabbè, dai, è un primo vagito. Poi vedrai che HAL ci arriva. Che non ci vuole.
Va bene, dai, 2 minuti. Produttori esecutivi. Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Digitalia si basa su quello. Digitalia è un lavoro, c'è gente che lavora tutta la settimana e poi lunedì sera lavora il doppio perché registra, c'è qualcuno che ascolta e contribuisce economicamente al suo sostentamento. Sono i suoi ascoltatori, i produttori esecutivi, il nostro gentleman agreement. Trial gratuita, ascolti 1, 2, 3 volte, ebbene, è gratis. Se entra a far parte della tua, come dire, scaletta settimanale, della tua routine, chiediamo di contribuire. È un modello un po' particolare, ce l'abbiamo noi e basta in Italia fondamentalmente, o poco più. Ci porta avanti, ci permette di sopravvivere 12 anni, un hobby per 12 anni non si fa con questa dedizione, ogni singolo lunedì tutto l'anno, e non si fa proprio. Se si fa è grazie ai produttori esecutivi. Sarete anche voi produttori esecutivi? Lo vedremo. Noi in cambio, se lo fate, vi ringraziamo in trasmissione, nelle note dell'episodio, e ovviamente continuiamo a lavorare per voi. Max, ci pensi tu?
Eccoci pronti, cominciamo con una doppietta di donazioni singole da 1 euro di Federico Maggini e Vincenzo Ingenito.
Grazie.
Seguita da una tripla di donazioni singole da 1 euro dai nostri Perpetual Executive Producer Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto.
Mitici.
Continuiamo con donazioni singole da 2 euro per Giuseppe Cavallo e Alessio Ferrara e da 3 euro per Marco Grecchi.
Grazie.
Ci tuffiamo poi nella zona donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, che per questa puntata sono quelle di Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Fabrizio Bianchi, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Marco De Nadai, Christoph Sollami, Marco Barabino, Renato Battistin, Luigi Ricco, Raffaele Marco Della Monica, Raffaele Viero, Luca Ubiali, Roberto Medeossi, Diego Arati, Alessandro Morgantini, Matteo Moras, Antonio Taurisano, Mario Giammona, Calogero Augusta, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Matteo Vivona, Dario Nardi, Denis Grosso, Pierluigi Ranghino ed Enrico Mattiazzi.
Grazie a tutti, grazie davvero.
Donazioni singole, ancora, da 4 euro di Giuseppe Marmo e da 5 euro di Davide Dari, Vittorio C. e Sandro L.
Grazie a tutti.
Si distacca lievemente con una donazione di 5,05 centesimi di euro Massimiliano S, sempre donazione singola, e poi grazie. Donazioni ricorrenti da 5 euro di Andrea Righetti, Ruben Livrieri, Andrea Lucetto, Giovanni Priolo, Marco Iannaccone e Letizia Calcinai.
Grazie, grazie a tutti davvero.
Questa è la puntata delle donazioni singole, molto variegate, perché proseguiamo con donazione singola da 7 euro di Lino F e da quella di 8 euro è ricorrente del nostro Mirko Fornari.
Mirko, grazie Lino, grazie e Mirko.
Entriamo nella zona grandi produttori con donazioni pari o superiori a 10 euro con Andrea Montarello, che dice anche un saluto da Roma, è sempre un piacere ascoltarvi.
Grazie Andrea.
Ivan Pellerani con una donazione singola sempre da 10 euro con un commento, aggiungi commento.
No, non è lui, è PayPal quello.
Questo è lo script del doc. Che ok. E poi abbiamo le donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Paolo Tegoni e dà il bonifico ricorrente di 10 euro ogni due mesi di Sebastiano Amodio.
Grazie.
Questa puntata.
Grazie, grazie di cuore a tutti. Non è la prima volta che ci aggiungi un commento. Ci deve essere qualche browser che prende la stringa placeholder, quella aggiunge un commento, e quando l'utente non scrive niente e invia il form, trasforma quel placeholder in un entry dell'utente, come se fosse un entry dell'utente, e lo mette nel database. Non è la prima volta.
Vuole un'intelligenza artificiale che vuole dirci qualcosa.
Certamente che vuole dire la sua.
Aggiungi un commento, vuol dirci. No?
Ragazzi, PayPal, Satispay, Bitcoin, bonifico bancario. Ogni mezzo è disponibile. Quando arriva l'euro digitale ci mettiamo anche quello. Se avete bisogno di altro, fatevi sentire. Per la valigetta dei contanti ci pensa il professor
sempre
De Santo.
Ordini.
Grazie.
Sempre agli ordini.
Grazie a tutti.
Anzi, stanno languendo un po' queste valigette, ragazzi.
Lui dice così, ma sono tutte in Belize.
Sono tutte nella mia cassaforte di Fort Knox.
Love and Reclusion. Tinder, Bumble e Hinge mostrano un aumento enorme di americani che cercano l'amore online. E d'altra parte, sigillati in casa, o pugnette o l'amore online.
L'acchiappanza digitale.
L'acchiappanza digitale, ci sta l'acchiappanza.
Deliziosa l'acchiappanza digitale.
Sì, diciamo, stanno crescendo tutte queste applicazioni che in qualche modo lavorano nel mondo degli incontri online, e i numeri sono importanti, sia 2020 su 2019 in termini di download, a parte l'ultimo quadrimestre dove c'è stata una leggera flessione. Ma soprattutto sono molto forti i dati di utilizzo di queste applicazioni, che crescono più del 12% e che stanno vedendo chiaramente un'esplosione. Bumble da poco si è quotata in borsa con dei numeri importantissimi, Match, Tinder continuano ad essere delle realtà molto importanti, è una vera e propria economia. Leggevo qualche tempo fa, non in questo pezzo, ma c'erano delle statistiche su quante persone negli Stati Uniti stanno arrivando al matrimonio che si sono conosciute da un'applicazione di dating online, e abbiamo superato la doppia cifra percentuale, e quindi è una vera e propria realtà, adesso ancora molto sregolata, ancora molto in espansione, che però chiaramente in un'epoca di pandemia come questa, dove lockdown dappertutto, diventa un mezzo per conoscere,
certo. Sì. Ma se tu ti fidanzi online, poi anche lo sfidanzamento può avvenire online.
Spesso.
Cioè, se tu ti fidanzi con una dal vivo e poi per mollarla le mandi un SMS, è sempre stato considerato una cosa di particolare cattivo gusto. Ma nel momento in cui ci siamo conosciuti e fidanzati online, ti cucchi
come
SMS,
ti
ciao. O no?
E adesso hanno fatto la variante, mandi un SMS che dici fatti un WhatsApp, un gruppo WhatsApp da sola.
O se no aggiungi un commento.
Aggiungi un commento, ok.
Ecco, questo è un bel metodo. Vi fate un gruppo WhatsApp in due finché siete una coppia, quando uno dei due lascia il gruppo è evidente quello che è successo.
Vabbè. E comunque andiamo verso una società di disagiati, hikikomori in aumento con la pandemia. Molti giovani non torneranno a scuola. Io non so se i giovani rimasti in casa a lungo per via della pandemia e abbandonati e abituati più a un rapporto con la società dei loro pari tramite telefonino, app, computer, eccetera, siano veramente da paragonare agli hikikomori. Ci vorrebbe qualche psicologo che ci sono state tante pubblicazioni sul fenomeno degli hikikomori, che sì, nel comportamento possono assomigliare, però hanno una genesi abbastanza diversa, probabilmente già all'interno degli hikikomori plurifattoriale o variegata nella genesi del disagio e del rinchiudimento. No, generalmente la genesi passa attraverso una problematica caratteriale, dove a fronte della possibilità di uscire e di confrontarsi con gli altri e di fronte di difficoltà di inserimento, eccetera, c'è questo ritirarsi e questo abbracciare questa esistenza reclusa e completamente digitale. Oggi è il contrario, no? I ragazzi di oggi vengono rinchiusi a forza, per cui non è che scappano da dei rapporti reali dove si sentono inadeguati, dove magari sono bullizzati.
Disagio di ritorno, Franco.
Io credo che sia una caratteristica. Ho parlato con un collega psichiatra mio compagno di università di Torino, mi diceva che mai come in questo periodo hanno visto numeri così importanti di tentativi di suicidio tra adolescenti. Nel momento in cui rinchiudi la popolazione, eccetera, quando rubi un anno di vita a un cinquantenne, il cinquantesimo e il cinquantunesimo anno sono uguali. Va bene, a sciare non vado quest'anno, ci vado l'anno prossimo, al ristorante, eccetera, a festeggiare San Valentino. Ma un diciassettenne e un diciottenne, cioè il diciassettesimo e il diciottesimo anno, sono particolari, non tornano più.
Questo non è
l'anno dopo, non è uguale e non può sostituire. Cioè ci sono, io penso che nel modo di, ecco, tra qualche anno, quando saremo fuori, spero prima, ma quando saremo fuori da sto casino, e tra qualche anno ci rivolgeremo indietro e vedremo tutta una serie di problemi che rimangono di ordine psicologico, psichiatrico, mentale, eccetera, e sociale, sono sicuro che avremo da ridire, ci saranno delle grosse considerazioni su avremmo potuto affrontare diversamente
sulla gestione
questo tipo di problematiche, e non dire semplicemente vabbè, stanno in casa, stanno bene così, li teniamo al sicuro dal virus e aspettiamo che passi, ecco.
Sì, io devo dire la riscontro nei commenti di molti amici, colleghi che hanno figli, e devo dire più della metà mi raccontano di questi ragazzi che non vogliono uscire o che comunque non hanno più voglia di uscire, quindi molti genitori che si stanno inventando anche sport all'aperto, che sono magari le due o tre cose che possono fare per trovare un motivo per farli andare fuori, perché non vogliono.
Che fascia di età, Giulio?
Guarda, fascia 9-15 anni.
Ecco, perché invece devo dirti che nella fascia 18-19, rispetto a come raccontavo, no, di questo fatto che la didattica in università per il primo anno riparte, mentre il primo anno di il vero primo anno, diciamo, sì, della triennale, sì, sì. Io vedo i ragazzi che vogliono venire.
Okay. Max, ma sì, perché, sì,
cioè, mentre invece il primo anno della magistrale, che vuol dire che sono già inseriti nel contesto, eccetera, eccetera, lì prevale invece il discorso, dice no, vabbè, ma chi me lo fa fare di rischiare, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è proprio la reazione di questo periodo molto particolare di cui parlavamo prima, mentre invece i più piccoli sono meno protetti da questo punto di vista.
Beh, non hanno una grossa spinta a uscire, che sono gli ormoni. Diciamo che la fascia è successiva, l'istinto di riproduzione,
beh,
è una molla micidiale. No, beh, certo, però 15-18 è ovviamente una fascia diversa da 11-15, no? Come diceva,
certo,
Giulio.
Certo.
Hai delle motivazioni diverse, potete vederle come animali o cosa, ma fanno parte di noi. Intanto non so voi, Max, ma all'Università di Torino per gli esami online sono vietati tutta una serie di ammenicoli, cioè devi installare il tutor, il programma che controlla che non bari, eccetera, cose, e tutta un'altra serie di strumenti che ti possono aiutare durante l'esame, come il crocifisso.
Sì, guarda, ho letto anche qua, mi sa che c'è un po' di esagerazione articolistica, anche se il problema degli esami online è molto forte.
Certo, certo. Però il problema degli esami online è proprio forte. Però, visto che andiamo al supermercato e con una bella interfaccia di plexiglass facciamo lavorare da mesi le nostre cassiere, possiamo mettere anche i professori e gli studenti dietro. Cioè, io dico a lezione, sono tutti pigiati nei banchi, eccetera, e va bene. Ma l'esame, che cosa? No, li scaglioniamo. Dice, questa è l'ora, dicendo, tu puoi arrivare solo un quarto d'ora prima del tuo esame, prima non entri, perché c'è due bidelli fuori che ti guardano la carta d'identità, il libretto, e ti fanno entrare solo quando è il tuo momento. Nell'aula entra solo la persona che deve dare l'esame, il prof e gli assistenti, e i due che in un'aula magna hanno i turni successivi, dietro a plessica, ti interrogo, dopodiché ti do il voto e ti levi dalle balle. Cioè, non capisco.
È quello che io personalmente lo sto dicendo da esattamente un anno, cioè da quando questa cosa è impattata proprio direttamente con la chiusura dell'università, diciamo, però io credo che faccia parte, ci sono due aspetti. Primo, fa un po' parte di questa disattenzione di cui parlavamo prima a certi aspetti dell'impatto della pandemia, no? Quindi il fatto che, appunto, mentre posso capirlo a marzo, aprile e anche a maggio del 2020, quando tutti siamo rimasti disorientati su cosa si doveva fare e come ci si doveva muovere, oggi non lo capisco più. Fa parte di un atteggiamento di come conservatorismo rispetto alle regole che ci siamo inventati e che non riusciamo a gestire con un investimento differente. Il secondo problema, secondo me, è proprio nella visione dell'impatto, non è il problema dell'università, è l'incapacità di gestire l'impatto in termini di trasporti, di accessi, eccetera, eccetera.
Va bene,
perché
ma
se prendi un ateneo come il mio, ci sono delle sessioni d'esame in cui letteralmente per un appello hai centinaia di prenotati.
Vabbè, ma gli scaglioni, fai un appello che dura, un mese e mezzo, 100 persone, vuol dire che in 80 giorni ne vedi tre al giorno, ne vedi due al giorno.
Devi prendere un professore e farlo stare lì per un mese e mezzo.
Certo, d'altra parte, stipendiato può fare anche qua, c'è il professore, gli assistenti, eccetera, faranno un giorno io, un giorno tu, d'altra parte se interroghi tre persone al giorno per un mese e mezzo, alla fine ce la puoi anche fare. Non lo so, perché poi alla fine no, il problema sono i trasporti, però non hanno aumentato di uno gli autobus, anzi sono diminuiti, diminuiti i treni. La gente comunque li riempie perché va a fare la spesa, giustamente perché non può morire di fame, va dal medico, va eccetera, eccetera. Se quattro studenti al giorno si muovono per andare a fare l'esame, non credo che sia la fine del mondo. Alla fine dei conti il digitale, per cui noi facciamo assolutamente il tifo e ci mancherebbe, non è che deve essere per forza ovunque, comunque, eccetera, no, andrebbe anche lì, invece di dire no, il digitale, oddio, perché dobbiamo fare installare questa cosa che ti obbligano sul tuo computer a installare il software che ti controlla, si chiama Tutor?
Il Proctoring.
Proctoring si chiama.
Proctor.
Ricordiamo sempre che
sì, è il proctor, quello che controlla che tu non imbrogli l'esame.
D'altra parte il proctologo è lo specialista delle emorroidi, lo ricordiamo. E quindi
ti fa stare seduto dritto, diciamo.
Certamente. Okay. Vabbè, il software del proctoring è multipiattaforma. Cioè se io faccio l'esame con un computer con Windows 95 di 15 anni fa, perché sono povero, mi gira proctoring, o se non gira non mi fanno dare l'esame, o mi
regala. No, ma non ne ho proprio idea, onestamente.
Sono curioso di queste cose.
Non l'ho approfondita. Se vuoi posso.
Magari facciamo. Sì,
ti faccio sapere.
Mi interessa.
Anche perché la problematica tutta quanta è complicata. Ci sono molti aspetti non banali.
Che lo è.
Però io personalmente ritengo che questa all'università è una delle scelte sbagliate. Invece bisognerebbe trovare un modo, organizzare bene le cose, perché l'esame all'università ha un valore particolare. Farlo, io lo sto facendo da un anno in termini appunto di didattica a distanza, è una fatica disumana, c'è una tendenza al ribasso da tutte e due le parti, perché è veramente proprio faticosissimo superare quella che a quel punto è una vera distanza, diciamo, che non ti consente di apprezzare tutte quelle sfumature di modo di porre le cose, di ragionamento, che sono così importanti secondo me nella valutazione di uno studente.
Ho l'impressione, sì, che per ora tutta questa pandemia sia stata gestita in situazione emergenziale, no? Come dici tu, sì, se nei primi mesi beccati tra capo e collo ci stava, poi si è continuato a gestirla così, come dire va bene. Tanto stiamo aspettando, adesso arriva una cosa o l'altra, arriva il vaccino, arriva una cosa e nel giro di una settimana, di 15 giorni poi finisce tutto e quindi questi problemi possiamo non risolverli. E credo che sia, cioè è una roba da dopo un anno non ha più senso, bisognerebbe scalare una marcia e dire va bene, adesso può darsi che la pandemia finisca nel giro di 3 mesi perché i vaccini sono efficaci e perché ne producono tanti, oppure può darsi che emergano le varianti, il vaccino non è più così efficace anche sulle varianti, per cui dobbiamo svilupparne un'altra e poi ci sarà un'altra variante, eccetera. C'è anche la remota possibilità che questa cosa duri 10 anni, allora non puoi andare avanti 10 anni così, perché se vai avanti 10 anni così, tanto il 50% della popolazione occidentale muore di fame, perché semplicemente non la fai lavorare, l'altra metà si suicida, esatto, non laureiamo più, oppure diamo la laurea a tutti quelli che si iscrivono in automatico, robe del genere, basta che non tengano il crocifisso in camera. Cioè un minimo di programmazione, oggi il mondo è così, programmiamoci
parte culturale,
piano certo. piano a vivere in questa maniera eccetera, e anche questo ci permetterà di combatterlo meglio e finirlo meglio. Poi se domani il vaccino ci permetterà di dire boom, di colpo siamo tutti guariti e tutti immuni ed è finita lì, tanto meglio, siamo più preparati se succedesse di nuovo una cosa del genere, una cosa analoga. Però intanto abbiamo fatto, intanto insomma abbiamo fatto la programmazione, non abbiamo,
è proprio questo il problema,
che non abbiamo messo il dito nel buco sperando che arrivi qualcuno a riparare la diga. Vabbè, l'avvocato che sosteneva, discuteva la causa su Zoom e gli si è bloccato il filtro che lo trasformava in un gatto.
Non sono un gatto, giuro.
Il signor giudice. Vabbè, capita.
Cose che capitano in questo mondo di pazzi.
È così. Della Gina Carano parliamo poi con Michele, che almeno con lui si può litigare un po'. Sì, che con voi, se no, non riesco a litigare. No. Siete troppo buoni.
Sì,
Michele ci ha mandato una cartolina con il dito medio in diretta, è stato gentilissimo. Michele c'ha sempre questi pensieri dolci.
Ma Michele è elegante per definizione.
Sì, Michele è il signore della situazione.
È la plomb.
Va bene. E Bruce Springsteen si ubriaca o non si ubriaca la guida? Che macello, la comunicazione online.
Io non ci ho capito nulla.
Ma che vergogna,
Non far fare a me il riassunto della cosa perché non ne ho idea.
Bruce Springsteen si è venduto, perché dopo aver difeso le masse dei lavoratori nelle catene di montaggio del Michigan, del Montana, del Nevada, eccetera, pensando a cosa... si è venduto a Jeep e ha fatto per il Super Bowl uno spot in cui fa la pubblicità della Jeep, e quindi già per una parte della fanbase è un casino, perché insomma prima diventi famoso e ricco eccetera come tribuno della plebe e poi fai lo spot per i padroni e non va tanto bene, anche se in realtà dello spot della Jeep si potrebbe parlare all'infinito. Ma è stata una cosa, ho letto un articolo che lo paragonava a quando Bob Dylan fece, voi lo sapete di Bob Dylan, no? Bob Dylan, quando era già molto molto famoso ma ancora relativamente giovane e ovviamente poeta di protesta, gli fu chiesto succederà mai un giorno che Bob Dylan si venderà per fare la pubblicità di qualche cosa? E lui, scherzando, disse sì, per gli indumenti intimi femminili. E tutti si fecero una grossa risata, eccetera, eccetera. E parecchi anni dopo, Bob Dylan
Yamamai lo ha sponsorizzato.
Sì, più o meno, non è esattamente così, dandogli completamente carta bianca, eccetera. Ve lo cerco l'articolo, perché l'ho letto velocemente.
Non lo sapevo.
Ma è molto carino, gli hanno dato carta bianca e è venuta fuori una roba che ci stava molto Bob Dylan, senza togliere niente a Bob Dylan. E stessa cosa per la Jeep e Bruce Springsteen, che gli hanno dato completamente carta bianca, però il problema è che pochi giorni dopo il Super Bowl esce questa notizia: Bruce Springsteen arrestato, guida in stato di ebbrezza. Che
è lì, insomma, è andata giù internet.
L'amministratore delegato della Jeep tira il freno a mano, fa due testacoda e dice va bene, togliamo dalla faccia della terra lo spot con Bruce Springsteen perché non è degno, driving under influence ci mancherebbe, altro che la modalità ubriaco eccetera, non è degno di noi, non è questa l'immagine eccetera. Dopodiché arriva una contronotizia dopo qualche giorno che pare che
prima andava in moto,
era in moto, non era sì. Aveva bevuto un bicchiere che gli avevano offerto, ma era al 10% dei limiti. Se il limite è 2, lui era a 0,2 o una roba del genere.
I poliziotti che l'hanno multato sono andati ad appostarsi apposta. Lui stava fermo lì.
Esattamente.
E quando è partito,
esattamente. Era 0,02 grammi per litro, quando il livello massimo è 0,08, per cui era un quarto di quello che. Vabbè, insomma, non si sa più cos'è la verità, non si sa più a chi credere.
Telefoniamogli.
Telefoniamo al Bruce. Beh, Van Damme a Roma aggredito e pestato in centro, dice il Corriere dello Sport. Dice,
sì,
cacchio, Van Damme...
Hanno cancellato l'articolo.
Van Damme... No, c'è ancora l'articolo di Van Damme.
Ma io ci credo poco che Van Damme si è fatto bene.
Io guarda, poi, quando poi lo leggevo,
leggilo bene.
Mi va in 404.
L'episodio è accaduto... No, ma perché non l'avete letto bene. L'episodio è accaduto nella notte in pieno centro di Roma, più precisamente sul lungo Tevere dei Cenci, più o meno all'altezza di Piazza delle Cinque Scole. Proprio lì, Alex Van Damme è stato aggredito da un cittadino iracheno di 40 anni.
Alex Van Damme.
Hai capito, caro Roberto De Santo? E tu, Michele Cupini, cosa ne dici?
Però scusa, l'avete, chi l'ha pubblicata con sta Van Damme a Roma, no, che è pensato in centro?
Io lo so, pare che sia attore anche lui, questo Alex Van Damme. Adesso lo andiamo a cercare. Sì, ecco, Alex Van Damme, attore, agente, management, eccetera.
L'ex attore.
Alex Van Damme. Per cui l'articolo è Van Damme, eccetera. Poi può darsi che delle nuove generazioni Alex Van Damme sia più famoso di Jean-Claude. Però, caro Johnny De Santo, questa è la situazione.
Johnny De Santo, titolo della puntata.
Johnny De Santo, dai, perdone. Più bello di così.
Altro che era della post-verità. Altro che era la post verità, qui oramai
facciamo tutta la puntata a difendere i giornali e poi Alex Van Damme.
È tutto così. Ragazzi, non sappiamo ancora se sarà bandita in Cina, è già tagliata, forse in Occidente, non si sa, perché in Cina non la vogliono perché l'hanno scritta gli occidentali, in Occidente non la vogliono perché passa attraverso i server della Cina, per cui i cinesi, la povera Roadhouse è nel mezzo, Clubhouse è nel mezzo, la Roadhouse era un'altra cosa, però è carina, ci divertiamo, per cui il giorno dopo la puntata, è un appuntamento fisso oramai, il martedì alle 18.30 su Clubhouse, ci vediamo, chiacchieriamo con gli ascoltatori, anzi soprattutto facciamo chiacchierare gli ascoltatori, per cui vi aspettiamo lì. Se non avete ancora un invito per Clubhouse, girate sul nostro Slack, c'è un canale che si chiama proprio Clubhouse, e lì dentro, se chiedete a qualcuno dei nostri ascoltatori che è già dentro, quando entrate vi regalano due inviti, per cui qualcuno, chiedete, vi dà l'invito, quando entrate mettetevi a disposizione e ridistribuite il vostro invito.
Sì, però poi cercateci e seguiteci, così almeno avete le notifiche quando facciamo queste stanze.
Assolutamente, cercate per nome e cognome e ci trovate, non è più come Twitter che uno si chiede Doc Franco, ma chi è sto Doc Franco, eccetera. Franco Solerio, Giulio Cupini e Johnny De Santo, ci trovate
tutti. È andata, ragazzi, Silent Prof ci aveva stancato, dai, ciao.
Domani pomeriggio vi aspettiamo, direi che è ora di fare un po' di gingillosità.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno, la fine di Digitalia, non la fine nel senso che non facciamo più podcasting, ma nel senso che alla fine della trasmissione chiudiamo sempre così, le voci di Digitalia selezionano hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, delle voci di Digitalia o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo. Giulio, vuoi cominciare tu?
Pronti, allora, sulla falsariga del successo dell'ultimo gingillo della Commodore, sono nel pieno loop di retro gaming e retro computing, quindi sono assolutamente in linea con l'ultimo gingillo, e ve ne consiglio un secondo, bello tanto quanto quello della settimana scorsa, che è il documentario sulla storia di Atari. Atari Game Over, lo trovate sempre su Prime Video, racconta la storia di quella che in quegli anni è stata veramente la corporation del mondo dei giochi per eccellenza, e ve la racconta attraverso punto di vista di chi l'ha vista crescere, svilupparsi e poi fallire rovinosamente, con storie che imparerete a conoscere se non l'avete vissute attraverso il documentario. Una delle storie più pazzesche dell'Atari riguarda un posto che si chiama Lamo Gordo, di cui se non sapete la storia la scoprirete nel documentario.
E.T.
Atari Game Over, Prime Video. E.T. che bello.
E.T. il gioco più brutto di sempre, il fallimento più grosso, è vero, ricordo. Però sono andate su Prime Video, ma mi dice questo video non è attualmente disponibile nel tuo paese e regione.
Ma guarda, deve essere qualcosa al lato sito, perché invece si vede molto bene
sulle varie app, si vede.
Smart TV,
fantastico.
Sì.
Atari Game Over, lo mettiamo in aggiunto alla mia lista video, speriamo bene. Grazie Giulio, mi apprezzo molto questi tuoi gingilli retro giocosi.
Vai.
Max.
Vai, stilosi. Allora, ho trovato un interessante e simpatico saggio, un libro molto però breve, snello, quindi direi più da saggio, che si intitola Gli obsoleti, il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti, di Jacopo Franchi, che è praticamente la descrizione di una giornata di lavoro di uno degli addetti alla moderazione dei contenuti di WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube e così via. E ricostruisce fondamentalmente le domande chiave: cosa succede realmente dopo che avete inviato una segnalazione a Facebook o Twitter? Chi decide quali video di TikTok o YouTube devono essere eliminati? Gli addetti alla sicurezza di Instagram o WhatsApp possono accedere ai vostri messaggi privati quando siete online? Fondamentalmente è un viaggio attraverso la presenza di queste persone, che è un numero crescente di persone coinvolte nel, appunto, lavoro di filtraggio dei contenuti digitali in un mondo che è sempre più frenetico e in cui invece poi queste decisioni vanno comunque prese da persone. L'ho trovato molto simpatico, molto divertente e anche, come dire, uno di quei libri che fa pensare a come la trasformazione digitale sta impattando davvero dappertutto e a come il ruolo degli esseri umani e dei lavori si evolva sempre di più. Scritto in maniera simpatica, Jacopo Franchi, Gli obsoleti.
Grazie Max, molto interessante. Molto interessante anche questo ultimo gingillo, che è un'app per iPhone, iPad e anche Mac. Si chiama iCircuit 3D. Fondamentalmente avete un ambiente 3D, completamente tridimensionale, dove potete mettere tutti i componenti di un circuito elettronico, collegarli tra di loro e farli funzionare. È un vero simulatore di circuiti elettronici, ma non è che metti una lampadina, due fili, una batteria, cioè resistenze, condensatori, LED, transistor, diodi, MOSFET, alimentatori in corrente continua e alternata, generatori di onde, speaker, cicalini, addirittura meccanismi servoassistiti, motori e componenti Arduino, tutti virtualizzati e che potete mettere, costruire in 3D, assemblare e fare funzionare. Direi che
molto bello.
Caspita.
È il seguito, è il successore di un analogo software che funzionava solo in 2D, questo con l'aggiunta del 3D e la possibilità di ruotare come fosse in virtual reality, è veramente un'aggiunta interessante. iCircuit 3D di Kruger Systems, insieme a tutti gli altri gingilli del giorno, li trovate sulla pagina web di questa puntata, digitalia.fm/561. E allora le raccomandazioni ve le abbiamo già fatte, vi ricordiamo solo di portare tanti amici su Digitalia, che fate un favore a noi, fate un favore a loro e fate bella figura. Vi ricordiamo l'appuntamento di metà settimana, il martedì, su Clubhouse, e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Per cui, dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Giovanni Maria Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Johnny De Santo.
E un saluto anche da Roma, da Franco Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima, noi o qualche nostro omonimo, con una nuova puntata di Digitalia.